Compie 10 anni la fondazione Domus de Luna, l'abbiamo sentita in questo periodo, in tutti questi anni appunto portare avanti tante belle iniziative, tra le quali l'ex me, il fondatore di Domus de Luna, Ugo Bressanello. Ciao Ugo.
Ciao Vito.
Tanti auguri intanto.
Grazie.
Domus de Luna com'è nata intanto? Torniamo a 10 anni fa, quando è che hai deciso e con chi hai iniziato questa tua bella avventura?
Sì, perché poi non sono cose che si decidono da sole. Con chi? Innanzitutto con Petra, mia moglie, con la mia famiglia, perché insomma, è stato un cambiamento innanzitutto di vita. Poi dicevo, non si fanno da solo, in primo luogo la famiglia, ma poi gli amici, le persone che ti sono vicine. In molti, per fortuna, conoscevano un po' la nostra storia, la nostra voglia di fare qualcosa innanzitutto a favore di quei bambini che erano allontanati dalle famiglie d'origine, avendo conosciuto diversi anni fa, quando ancora esistevano gli istituti, prima della legge del 2006, queste vecchie strutture dove i bambini, anche non riconosciuti alla nascita, venivano assegnati in attesa di famiglia. Nel momento in cui questi istituti venivano chiusi, venivano create le prime comunità, o meglio, veniva rafforzato il circuito delle comunità e delle case famiglie come ambienti dove poterli assistere e far crescere con regole diverse, con numeri più ridotti, con ambienti più familiari, noi abbiamo deciso di fare qualcosa anche noi, di provare a dare una mano. Queste comunità, che fino a qualche anno fa erano, non dico esclusivamente, ma prevalentemente religiose, iniziavano ad avere anche un'impostazione laica. Noi ci siamo detti e ci siamo inseriti in questa logica e abbiamo creato la prima casa, Casa delle Stelle. Inizialmente doveva essere quello il progetto, cioè aprire una casa, regalarla, no? Destinarla a quei ragazzi che ne avrebbero tratto beneficio. E per me era così un'idea di un periodo sabbatico. Poi dalla Casa delle Stelle è nata la Casa Cometa, la Casa Cometa la Casa del Sole, eccetera.
Quante
eccetera,
sono
eccetera.
Le case adesso?
Che... Adesso le case sono quattro case, perché i piccoli crescono e quindi poi una casa destinata anche a chi ha più di 12 anni è stata creata tra la fine del 2009 e gli inizi del 2010. A fianco di queste due case, che noi chiamiamo i piccoli e i grandi, ci siamo resi conto che era opportuno anche avere delle strutture che ospitassero e curassero, perché poi non si tratta solo di tetto, minestra e letto, anzi al contrario, sono le cose più facili da fare, un'assistenza pura è la cura, l'aspetto più complicato. Ci siamo accorti che sarebbe stato opportuno dare un luogo e una cura per l'appunto anche alle mamme, perché spesso ci ritrovavamo con mamme che erano vittime delle stesse problematiche, e non parlo solo di violenza, parlo anche di incuria, di maltrattamenti più in genere. E quindi è nata una casa, la Casa del Sole, vicino alla Casa delle Stelle, dove ci sono le mamme con i bambini più piccoli, e Casa Cometa Mamme vicino ai ragazzi. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto residenziale e di cura, no? Dei bambini, dei ragazzi e delle mamme che vivono proprio con noi e che con noi fanno attività quotidiana, anche di cura. Poi io lo racconto come una storia, perché in realtà una storia è stata, no? Poi a un certo punto, no, ti rendi anche conto che c'è un altro problema in comune, il lavoro. E insomma, oggi è difficile lavorare per tutti, no? Ne parlavamo prima,
chiaro,
in altre occasioni. Figuriamoci per chi non ha un sostegno, non ha una famiglia, non ha magari completato gli studi. Sta raggiungendo un equilibrio, sta ritrovando un po' di benessere, ma insomma non è in condizioni eccezionali. Ecco, quando uno su due dei nostri ragazzi con famiglia, con scolarizzazione, è già a casa, figuriamoci quali possono essere le percentuali se non hai la scuola, non hai la famiglia, e magari anche lo stigma, perché crescendo ti sei ritrovato in un circuito penale o ti sei ritrovato comunque a sbagliare in altro modo. le chance di lavoro sono bassissime. E senza lavoro non c'è inclusione sociale, non c'è possibilità di riscatto.
E quindi cosa avete inventato?
Locanda dei buoni e cattivi. La locanda dei buoni e cattivi, che nasce come buoni e cattivi proprio perché inizialmente pensavamo soprattutto, non in maniera esclusiva, ma soprattutto ai ragazzi del penale. Quindi buoni e cattivi era un po' una canzone di Vasco Rossi che ci divertivamo a cantare quando stavamo al minutile con i nostri, e ce la siamo portata appresso. Poi abbiamo capito che era diventato un ghetto, avevamo in alcuni momenti più ragazzi noi di quelli che stavano al carcere di Quartuccio, che nel frattempo era ampiamente spopolato, e l'immissione della prima mamma, che poi sono mamme molto giovani, molto, molto gentili, molto fragili, ha cambiato radicalmente proprio i toni, l'ambiente. E la locanda dei buoni e cattivi è diventato un posto dove, prima di dire una parolaccia o prima di farne una di quelle pesanti che avvenivano tutti i giorni, ci pensavi due volte, perché c'era anche la mamma.
Dove sta e che servizi offre la locanda?
Via Vittorio Veneto a Cagliari, l'incrocio tra Viale Trento e Via Gorizia, è molto vicino alla regione, alla fine del corso. È un posto dove si mangia e si dorme. Ci sono delle camere che vengono gestite prevalentemente dalle mamme, e c'è il ristorante che è gestito prevalentemente dai ragazzi. Però ci sono contaminazioni che poi sono aumentate nel corso degli anni, perché abbiamo inserito anche ragazzi che non avevano nulla a che vedere col penale, ma erano ragazzi allontanati che vivevano in comunità. Abbiamo inserito ragazzi con diverse abilità, quindi anche lì il mix di storie del tutto diverse è stato poi quello vincente, perché ci siamo ritrovati con questo ristorante che vinceva premi, a tutt'oggi continua a vincere premi, ad avere soprattutto quello che è il premio più importante, ossia la gente che viene e che continua a venire a mangiare e tutti quanti i giorni a pranzo e a cena. E oltre alle camere, che fortunatamente anche lì erano quasi sempre piene, sono stati aperti tre appartamenti, gli appartamenti dei buoni e cattivi, per chi rimane più a lungo o per chi viene con la famiglia. Tutto questo ha creato lavoro per 18 persone in questo momento, che è una piccola goccia nel mare, però il mare abbiamo scoperto in questi anni che è fatto di tante cose.
Sì. Ugo Bressanello, fondatore di Domus Dell'Una, che compie 10 anni, qual è stato il momento più difficile in questi 10 anni?
Io sono un po' insofferente nei confronti della pubblica amministrazione, e tutti i momenti più difficili sono i momenti in cui mi devo mordere un po' la lingua, perché certe cose magari non vanno dette o vanno dette in maniera diversa. Io ho una concezione del pubblico di servizio, ho una concezione di tutti gli enti, a partire dalle pubbliche amministrazioni, che devono essere a servizio dei cittadini. Questa è una impostazione, forse anche nel mio caso un po' talebana, che si scontra con una realtà che è fatta di pochi missionari che sono all'interno dei vari enti e resistono facendo un lavoro eccezionale e mettendoci del proprio, in un contesto che è tutt'altro, che è fatto da atteggiamenti e comportamenti del tutto estranei a una logica di servizio.
E non è cambiato niente in questi anni, secondo te? In 10 anni di Domus Dell'Una non hai visto cambiamenti sensibili?
Io 10 anni fa sono entrato in regione. Io non mi ero mai occupato di nulla che fosse pubblico, perché lavoravo nel privato e ero felice di lavorare nel privato e avevo avuto anche buoni successi in tutte le cose che facevo in quel settore, quindi non conoscevo la risposta di un funzionario, non mi ero mai confrontato con un dirigente pubblico. Sono entrato in regione e un signore, di cui non faccio il nome, ma che fino a qualche anno fa faceva un po' il cattivo e il bel tempo, più cattivo che bello, nell'ambito delle strutture sociali della regione Sardegna, mentre io gli parlavo del progetto che era a nostre spese, sul quale volevamo investire tempo e risorse nostre per un fine pubblico, insomma, alla fine per qualcosa che aveva una finalità umanitaria, si rivolse al suo collega, e in sardo, pensando che io non lo capissi, gli disse: ecco l'ennesimo romano che viene a fregarci, a rubarci i soldi e a prenderci in giro. Questa era 10 anni fa. Oggi una frase del genere forse ho difficoltà a sentirmela dire, però nei fatti ci sono così tanti problemi, da quelli più strutturali a quelli nel servizio, che mi viene da sperare che nei prossimi, che ci vediamo fra 10 anni, Vito, e ci diciamo che le cose sono cambiate. Però dovessi trovare un elemento veramente di differenza tra questa frase di 10 anni fa e una frase bella di oggi, avrei grandi difficoltà.
Compie 10 anni Domus de Luna, ne parliamo con il fondatore Ugo Bressanello, ci ha raccontato le case che avete, c'è anche l'ex Mac, è una bella esperienza nella periferia più periferica di Cagliari.
Sì, io la chiamo periferia al quadrato. No?
Sì, sì, perché io sfido veramente molti cagliaritani ad andare dove sta l'ex Mac, se riescono a trovarlo nel quartiere di Santa Teresa a Pirri.
È così, è un po'. Pirri è un po' la periferia, anche se poi i pirresi si arrabbiano quando vengono definiti periferia di Cagliari, però così è una periferia. E Santa Teresa è la periferia della periferia, no? Quindi periferia al quadrato. È un posto che ha un vantaggio. A Sant'Elia le hanno costruiti alti, a Via Sanna e in Via Trecenta per fortuna ne hanno fatti un po' più bassi. Però parliamo degli stessi palazzoni che non solo a Sant'Elia e a Santa Teresa, ma io mi piace ricordarlo sempre, a Quarto Giaro a Milano, a Corviale a Roma, allo Zen a Palermo, eccetera eccetera eccetera, hanno tutti lo stesso grigio. È come se si fossero messi d'accordo tutti quanti che i palazzi dell'edilizia pubblica, soprattutto quella degli anni 70-80, andavano fatti in quel modo lì, brutti, no? e possibilmente con dei materiali che tendevano nel giro di qualche anno a cadere a pezzi.
L'Exme era un mercato che non è mai stato aperto?
È stato aperto e richiuso, non so bene quanto sia stato aperto, mi risulta molto poco. Hanno subito pensato bene i commercianti che avevano aperto i vari box di darsela a gambe, perché effettivamente il contesto è difficile e c'è assenza di istituzioni. Prima parlavo appunto un po' di rabbia, no? Nei confronti del pubblico e di chi nel pubblico dovrebbe garantire i baluardi, quelli essenziali della civiltà, che si fondano sulla sicurezza, che si fondano sulla pulizia, no? Che si fondano sui trasporti. In queste vie raramente passa un autobus, in queste vie c'è sicuramente la polizia, ma quando si fanno le retate non c'è un poliziotto che passa è amico della gente. In queste vie, in queste strade, io ho conosciuto, così come in altri quartieri di Cagliari simili, un unico baluardo, che è la scuola. Viene sempre da pensare a Pirri 2, che era la Dante Alighieri, prima di chiamarli con questi nomi orribili, si chiamava Dante Alighieri, e la Dante Alighieri era una scuola meravigliosa, che era l'unico esempio bello di tutto il quartiere, di cose belle che si facevano. Ricordo a via Schiavazzi, io poi parlo spesso delle scuole medie perché è veramente lì che si fa la differenza, perché alle elementari, adesso gli ultimi anni delle elementari sono problematici, ma insomma diciamo che la scuola elementare è ancora una scuola fatta di bambini piccoli, che sono bambini a cui si può parlare e con i quali c'è una speranza di cambiamento. Al liceo il cambiamento è già stato fatto, sono proprio negli anni di mezzo, nei 3 anni dove non sei né carne né pesce, che si dovrebbe cercare di lavorare. Quindi mi viene in mente la scuola media di via Schiavazzi, che è stata chiusa, mi viene in mente quella di via Meilogu, no? A Ismirionis. E qui ci sono sempre stati dei presidi illuminati, con dei dirigenti scolastici particolari, con dei gruppi di professori che facevano la differenza. Ecco, questi sono sempre stati baluardi, anche a Santa Teresa l'abbiamo incontrato alla Dante, che però in questi ultimi anni stanno venendo meno, perché poi le scuole si accorpano, certo, e vengono chiuse, no? Anche la Dante Alighieri è a rischio.
Che attività fate all'Exme?
Parlando di scuola, ecco, la prima attività che abbiamo cercato di fare è il dopo scuola, perché insomma c'è difficoltà a fare i compiti, c'è difficoltà ad approfondire, c'è difficoltà a seguire anche studi diversi rispetto a quelli ordinari. L'idea è sempre quello di farlo senza essere pallosi, senza seguire logiche troppo da cattedra, quindi giocando anche nel momento in cui si fanno i compiti, e continuando a giocare poi con tutte quelle attività che secondo me in una scuola vera e bella e nuova dovrebbero essere fondanti, che sono attività sportive, attività musicali, attività artistiche, che invece oggi nella scuola difficilmente si riescono ad avere. Quindi dopo i compiti si canta, dopo i compiti si fanno laboratori di percussione, dopo i compiti si va a giocare a calcetto. C'è una scuola popolare di calcio da 3 mesi, sta avendo grandissimo successo, poi il calcio è,
certo,
un passaporto eccezionale.
Come sei riuscito a mettere assieme le risorse umane, materiali, economiche per fare tutte queste cose in questi 10 anni?
Allora, le risorse umane e quelle professionali sono un po' il frutto di tanti e tanti anni passati in giro nelle scuole, passati nei centri sociali, passati al carcere minorile, nei campi rom, perché insieme alle comunità, non l'abbiamo detto prima, ma parallelamente crescevano le attività fuori dalle comunità, proprio per cercare di fare un'attività di integrazione vera, usando vecchi strumenti, che sono appunto gli strumenti della musica, gli strumenti dell'arte, con finalità forse un po' nuova, ma neanche troppo, ossia quella di integrare ragazzi con estrazioni e con storie diverse. Dal 2006 a quando abbiamo aperto l'Exme, che era il 2012, ogni anno si facevano percorsi in giro per tutte le scuole, inizialmente di Cagliari, poi della provincia, poi della regione, poi siamo andati a Palermo, poi siamo andati all'Aquila, dove purtroppo c'era stato il terremoto nelle tende con i ragazzi aquilani, e seguivamo una logica abbastanza semplice, cioè ogni anno si sceglieva un tema, su quel tema le canzoni, le musiche e anche l'espressione artistica, che di solito era di un'arte di strada, molto spesso con le bombolette, con i writer, seguivano questo filone in tutte le classi, in tutte le scuole, in tutte le regioni, la stessa cosa, per fare in modo che poi ci si potesse incontrare tutti sullo stesso palco. Di solito era in Piazza dei 100.000, è stato anche a Santa Teresa nell'ultimo anno, proprio per battezzare poi l'apertura dell'Exme, e si cantava insieme, si suonava insieme, venivano tante persone anche da fuori. I La Pola sono stati sempre con noi da qui, però veniva Paolo Questisogo, che ogni tanto viene ancora a trovarci, Carolina Di Domenico, i Velvet, gli Zero Assoluto, eccetera eccetera. Con loro tantissime professionalità sono cresciute in diciamo un gruppo che non so se definire di educatori, operatori, che comunque faceva il sociale facendo anche arte, facendo anche musica, un po' degli operatori alla Giano Bifronte.
E no? come ha reagito il quartiere? Come sta reagendo?
Sta reagendo benissimo. Abbiamo dei rapporti eccezionali con la gran parte delle famiglie, soprattutto quelle di Via Sanna, ma insomma di tutte le vie intorno a Via Sanna, Via Trecenta. E siamo pieni di ragazzi che svolgono tante attività diverse. E come dicevo prima, questi operatori oramai sono operatori che hanno anche una certa esperienza, quindi si riesce a lavorare molto bene in automatico, serenamente. Ogni tanto si fa un concerto, ogni tanto si fa un torneo. L'Exme veramente ha ripreso vita, forse ha preso vita per la prima volta.
Eh sì, è sempre rimasto chiuso.
Quello che lamento anche qui, però non voglio chiuderla in negativo, però vediamola migliorare, è che non esiste anche qua pubblica amministrazione, è tutto privato.
Perché non esiste? Che idea ti sei fatto e che risposta ti sei dato, posto che le pubbliche amministrazioni investono moltissimo nel sociale, soprattutto in Sardegna? Sì. Cioè la Sardegna è una delle regioni che per il sociale spende di più in assoluto in Italia.
Sono d'accordo, io ho fatto dei confronti, perché poi insomma tanti anni fa, ormai 30, ho fatto una tesi in statistica economica, mi è rimasta un po' la deformazione. A me i numeri, quando ci sono, piacciono per capire meglio. Poi non bastano i numeri, però quando scopri, vado a memoria, quindi magari posso sbagliarli, ma i rapporti sono quelli. Mi sembra che a Cagliari ci siano 253 euro per abitante, a Reggio Emilia sono 211. Mi sembra che i servizi sociali a Reggio Emilia rispetto a quelli di Cagliari forse non sono da meno. Ho girato un po' l'Italia, ho avuto la fortuna con delle associazioni che hanno chiesto una mano e ci hanno chiesto di usare, di vedere anche loro come usare la musica e l'arte a fini sociali, perché l'Exme è diventato un caso, no? Poi magari in Sardegna se ne parla relativamente poco, ma siamo diventati un caso per una fondazione svizzera che ci sta portando in giro per il mondo a far vedere agli altri come si opera, e ci ha portato anche in Brasile. In Brasile spendono 10 euro a persona, a cittadino. Allora, con 253 euro probabilmente non dico che ci lanciamo un missile sulla luna, però,
però quasi,
però certo, ci si fanno tante cose, e all'Exme non c'è un euro di pubblico.
Ugo, in conclusione, che cosa dire a tutti gli ascoltatori che magari in questo momento vorrebbero dare una mano alla Fondazione Domus de Luna e vorrebbero partecipare?
Vito, tu sai, le porte sono aperte, forse la vera, non direi unica, però la vera forza di Domus de Luna è stata dall'inizio la scelta di mantenere le porte aperte, di far sì che questa sia un'organizzazione di tutti quelli che vogliono partecipare. Noi siamo trasparenti nei numeri, sono pubblicati, sono certificati e pubblicati sul sito domusdeluna.it, dove si può anche partecipare facendo donazioni, dove si può scrivere e dire mi piacerebbe venire a impiegare un po' di tempo, no? Perché non è detto che tutti abbiano soldi da donare, però magari c'è del tempo da dedicare. Il volontariato è una cosa fondamentale per le attività di Domus de Luna. Io direi che a fronte di circa 75 persone che oggi lavorano e che ricevono uno stipendio tutti i mesi per le cose che facciamo in comunità, l'Exme, in locanda, ce ne sono direi almeno altrettanti che sono volontari che dedicano quota parte del loro tempo o la loro professione, no? Penso anche, che ne so, al commercialista piuttosto che al notaio, piuttosto che all'avvocato che segue i nostri ragazzi in tribunale. Ecco, aiutare Domus de Luna vuol dire magari mettersi a disposizione, partecipare, così come in questi giorni noi lo stiamo dicendo spesso, farsi parte attiva nel cambiamento. E quindi c'è qualcosa che non funziona, ma diciamolo, ma rompiamo le scatole, ma cerchiamo di non lasciare che le cose vadano avanti come magari siamo convinti che siano sempre andati, perché non è vero. Insomma, io penso che negli ultimi anni stanno andando un po' peggio.
Comunque bisogna credere nel cambiamento.
Sì, sì, e rompere tanto le scatole. Io sono un grande rompiscatole, forse un pezzettino di rottura in più da parte di tutti e vivremo meglio.
Grazie a Ugo Bressanello.
Grazie
e tanti auguri per i 10 anni di Domus de Luna.
Auguri anche a voi.
E si conclude questa puntata di Extra Live. Vi ricordo la replica domani giovedì a partire dalle 9.30 dopo Buongiorno Cagliari. Ringraziamo la parte tecnica, Claudio Biolchini e Antonio Benoni. Da Vito Biolchini grazie per l'ascolto, l'appuntamento è sempre per mercoledì prossimo alle 19 su Radio X. Extra Live.